salvati secreto.
Vuol dire che altri peccatori sono salvati. Il problema teologico è questo. È capire che è morto per me. Capire il mio peccato. E l'unico presupposto per la salvezza, posso andare a parlare per la redenzione. Ce la sono perduta, non sono salvato. Noi invece in genere bypassiamo elegantemente la perdizione e per noi la salvezza è un optional, piccolo aggettino religioso, un orecchino dell'ornamento dell'anima bella che gli avvela mai più anche la salvezza, no, senza aiuto. E l'intento del Vangelo è proprio far emergere il nostro peccato, la nostra perdizione, la nostra tenebra davanti alla luce, in modo che io capisca che il Signore è morto per me, non per l'altro. Allora io sono salvato, se no sono sempre salvato gli altri, cioè nessuno. Ed è abbastanza normale anche quando nei piedi leggiamo il Vangelo, lo leggiamo per gli altri. Per favore non leggiamo mai il Vangelo per gli altri. Perché anche l'altro lo applicherà all'altro e l'altro all'altro e nessuno la segue. Il Vangelo è per me o è per nessuno. Non l'ho mai predicato agli altri. Se no è uno screditare perché il cicciano vale per me, lo do a me. Per me. E la narrazione del Vangelo ottiene questo con un procedimento molto semplice, cioè attraverso un racconto, questo dramma, dicevo aperto, di cui il lettore implicito non è altro che colui del quale si parla e che non è Cristo. Cioè da una parte c'è Cristo, dall'altra tutti gli altri personaggi che siamo noi, le varie sfaccettature nostre. Ecco, se voi notate ormai tutto il seguito della passione in modo particolare è un concerto tra luce e tenebre, in cui la luce è Cristo che entra nelle tenebre e tutte le altre sono le varie tenebre, le varie notti che noi conosciamo, ci hanno raggiunto dal Pietro degli altri, da Erode, da Portugilando, e tutte le nostre tenebre vengono agonia, certo, con questa luce, alla fine si risolve tutto nella luce di Pasqua. E inizia adesso il sesto giorno, e poi il giorno pieno, il giorno della creazione dell'uomo, e il giorno della creazione dell'uomo nuovo. Con questo sesto giorno che culminava nel settimo del riposo di Dio, che è l'apice della creazione, ora comincia con le tenebre. C'è il giorno di sera, perché c'è la sera prima, termina nelle tenebre di mezzogiorno e nel sepolcro. Cioè questo giorno è tutta notte. Anche il sole si scura a mezzogiorno. Le prime parole che Dio rivolge ad Adamo, questo giorno è Adamo, dove sei? Mi sono nascosto perché ho avuto paura. E tutta la storia è storia di nascondimento per Dio dalla luce, di paura, di fuga. Ed ecco che il Signore entra in tutti i nostri nascondimenti, nelle nostre tenebre, nelle nostre fughe, nelle nostre notti, lo ha portato tutto su di sé, sulla croce e nella tomba. Ed è lì la nostra salvezza. E dicevo appunto che questo giorno è un'unica notte, in cui ci sono tutte le nostre notti. Cominciamo con quella di Giuda. In Giuda vediamo il male da cui siamo salvati, ciascuno di noi. Sono abituato a considerare Giuda il vostro, ma è il vostro. È il nostro rappresentante, il nostro fratello, il nostro genere, anche se noi fa la cosa più ovvia del mondo. Quello che facciamo è peccato. Cioè il non accettare, sapete. E al massimo ho sbagliato parlo. Cioè è quello che non accetta la salvezza. È il modo della salvezza, cioè proprio. È quello che sperava da Cristo la propria realizzazione, e speriamo da Dio la nostra realizzazione, vedendo che rifallisce lo sbaglio, vedendo che tutto è perduto. Sì, ma poi vedremo il bene da cui essere salvati, che è ancora più difficile. Ora ci fermiamo su questo. E la scena si svolge attorno alla mezza eucaristica, leggiamola, poi diciamo la contemplazione, versetto 17, capitolo 14. la sera, la si meglio e mentre stanno adagiati e mangiano, Gesù dice: ah, dico a voi che uno di voi tratta colui che mangia poco. Cominciarono a contestarsi e a dirsi l'un dopo l'altro e a dire: forse io. Ora disse loro uno dei dolci, colui che intinge con me nel piatto: il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma ahimè per quell'uomo attraverso il quale il figlio dell'uomo è consegnato. Meglio per lui se non fosse nato l'uomo. Come vedete, la scena si svolge attorno alla mensa, dove subito dopo ci sarà l'Eucaristia, e proprio l'Eucaristia è il dono del suo corpo, il dono a suo figlio. Questa luce che evidenzia la nostra terra, ed è davanti a questo dono che io mi domando: sono forse io quello che lo tradisce, che è quello che non accetta questo dono? E dicevo allora, e puntiamo all'identificazione con Giuda, che certamente Giuda è la persona che più ha sconvolto il Signore. Gesù l'ha scelto perché l'ha amato e l'ha voluto, come l'ha detto, lui ha risposto. Cosa cercava Giuda? Certamente cercava il bene, cercava il regno, come gli altri apostoli. Cosa è capitato nella sua vita? Che rifiuta di essere salvato, cioè, è lui il principio della sua salvezza, è il suo io accento della sua salvezza e della sua fede. Se Giuda risponde è il protagonista della propria storia, come il peccato del protagonismo, che è il peccato di Adamo di mettersi al primo posto, a mettere proprio io al posto di lui, che è l'essenza del peccato. Ma anche noi religiosi facciamo stesso peccato, ci salviamo col nostro Dio religioso che ha pure il principio della salvezza civile, e se non ci salviamo ci salviamo tanto quanto tanto che non ci salviamo. Allora procediamo, però proviene la tenebra, dicevo che questo giorno è tutta tenebra, che sono le nostre tenebre che devono uscire tutte alla luce. Ciò che non esce alla luce non è salvato, è eliminato. E giustamente noi il male lo teniamo nascosto. Fino a quando non scoppiamo, l'assunzione, il perdono e l'amore grande che lo accoglie. Ed è appunto davanti al dono e al perdono dell'Eucaristia, del suo corpo dato per noi peccatori, che il male può uscire in semplicità. Perché lì è risolto. E sono seduti a tavola e mangiano Gesù con i suoi discepoli e mangiano quell'ultimo pasto dove arriverà il suo corpo e stupirà l'Eucaristia. E allora Gesù dice: amen, dico amen quando Dio parla nel proprio, in verità dice uno di voi mi tratta, colui che mangia con me. Costitutivo del Vangelo è il nostro peccato. Amen, deve stare fede, uno di voi mi tratta, amen, tu mi rinnegherai, amen, tu ti riceverai. È la nostra parte di Vangelo in questo male. C'è la nostra perdizione che è il luogo della salvezza. E questa tra l'altro è la novità assoluta del cristianesimo, mentre tutte le religioni ti pongono la comunione con Dio a darci sembravo questo esercizio di ascesi verso il Dio, si risponde alla nostra comunione con Dio nell'abisso della nostra presenza, perché Dio è il Signore, c'è anche un povolgimento dell'immagine religiosa di Dio. Ecco, uno di voi è sempre tentato cancellare più della religione, sai che avete tutte le forze di non dire mai stato un errore, su 12 c'è sempre uno scarto, e invece quando si dice uno dei 12, uno di voi è sempre giusto, perché non si può cancellare, perché è uno di noi, fa parte di me. È costitutivo mio il peccato di Giuda, cioè di non accettare il dono. C'è questa la perdizione, che è il peccato di là. Proviamo a vedere allora in cosa può essere consistito questo tradimento. È interessante che tutti cominciano a contristarsi e a dirsi l'un dopo l'altro, sono forse io. È chiaro che tutti intravedono la possibilità, se non per volontà, se non dicevano che lui si vede la faccia che è uccisa. Se sono forse io. Cioè, poniamoci davanti al corpo donato di Cristo, allo spirito, al suo dono assoluto, alla sua povertà, la follia del suo amore, io in che logica sono? Perché io tiro il posto alla mia vita, al mio ministero. Io sono nella stessa logica, di povertà, di dono, di perdono, di stoltezza, di perdere. Oppure, siccome ci sono delle persone che si realizzano facendo gli avventurieri per tutti altri, facendo per il partito, bene, io mi realizzo facendo il bene in questo reclamo, non tanto con gli altri, che sperete che ovviamente si accorge di essere poco aperto, se io sono sempre terzo. La differenza è lunga, ognuno cerca di realizzare il suo io, poi il bene e il male è funzionale al mio io, questo è il peccato. Cioè, metto me, io al posto di Dio, questo è il peccato. Proviamo a vedere anche il nostro ministero. Cosa cerco? La gloria, la fama, il nome, cosa cerco? Proviamo a vedere quando ti capita qualche piccola contrarietà, l'emulazione, il successo, fa vedere quando hai il successo, come stai? Ce la vogliamo per la nostra fase, il nostro io è il nostro io. E nel bene e nel male. Interessante che Giuda veramente cercava il regno di Dio, il regno di Dio è quel che vuole lui. Vediamo anche un altro esempio, certamente abbiamo la Chiesa, abbiamo il regno di Dio, ma abbiamo il re, cioè così com'è, c'è la sua povertà, la sua umiliazione, la sua umiltà, sono questi i mezzi del nostro apostolato, quelli che ha usato lui. Perché Giuda in fondo non avrebbe avuto nulla contro il Signore se il Signore avesse usato altri mezzi. Se avesse usato tutto il potere che aveva, avesse garantito successo, che dovrebbe essere un partito unico in cui noi dominavamo tutti, dovevamo anche tutti la cosa con lui, e senza fare bisogna stare scacchiati. Era quel che desiderava Giuda e tutti gli altri. Ed è quello che principalmente desideriamo sempre noi. Gesù lide pure. Per se sinceri è Gesù chi ha tradito Giuda, che ci tradisce. Il problema è un altro, che fuori chiaramente il Matteo, la scena parallela, dove tutti domandano, sono forse io Signore? E Giuda domanda, sono forse io Maestro? Cioè per gli altri Gesù, anche se sbaglia tutto, è il Signore, anche per Pietro Gesù ha sbagliato tutto, tu sei il Messia, ma adesso ti stai sbagliando su come lo realizzi, ascolta me che sono Pietro e sono tua figlia, non avvenga mai, Dio non voglia, che ti stai sbagliando, ma la fine ti capita tutto, ma io non mi sbaglio, Dio non voglia, che ti accada questo, c'è la croce, anche Giuda è nello stesso parere. La differenza sta qui, che Pietro ama Gesù, per cui accetta, senza capire. Gesù è il Signore e per Giuda Gesù è il Maestro, ti insegna a fare le cose e poi ti fa tutte le cose in prima persona. Non è il Signore veramente, colui al quale appartengo, colui al quale ho dato la vita. È il mio governo, il mio cuore, il mio sono riuscito. E tra l'altro se voi notate tutto il Vangelo è pervaso da questo divorzio tra Gesù e i suoi discepoli. Dopo la prima giornata messianica, con tanti successi, Gesù scappa, si diventa un tempo a pregare e Pietro con gli altri con il cuore, tutti ti cercano, adesso è il momento giusto, ne riceviamo a troppo. È il primo scritto da Gesù ai suoi. Ancora al capitolo 3, versetti 19 seguenti, parenti di Gesù che hanno custodizzato. Con tutti i numeri che ha, va a mettersi contro i potenti e fa una vita così. Dovrebbe darsi una regolata e vanno per prenderlo perché è fuori di sé, non è simpatico. Cioè Gesù è ritenuto pazzo, scemo, e allora secondo i criteri umani. Che da noi dunque per pensarci un interesse non si può. Dopo ancora, quando Gesù gli inchiede in povertà i discepoli, non era da tanto nel paese. Quando poi c'è tanta folla intorno e ha spiegato bene la parola, dice andate via, adesso se no ci mangiano, ma non date voi da mangiare. E quando poi finalmente andate a mangiare e vogliono farlo lei tutti contenti, Gesù li spedisce via e dice voi adesso andate via di qui, li costrinse a salire sulla barca, lui andate via, ricette alla folla e scappa dall'altra parte. E sono tutte cose che dice, non lo capiscono. E soprattutto poi il capitolo 8, quando finalmente è riconosciuto come il Messia, come il Salvatore, allora Gesù comincia a spiegare la parola. La salvezza sarà esattamente che io sono rifiutato, scartato, dalla bene, dal potere, religioso, umile, sarò disprezzato. Discepoli, questo non lo capisco, non sono i discepoli di allora. Ancora il capitolo 9, dopo la seconda predizione della passione, discutono per chi attiva loro fosse giurato. E dopo la terza si spera che abbia capito di più, no? Noi vogliamo che tu faccia ciò che noi ti chiediamo, una alla destra, l'altra alla sinistra della gloria, domanda dei due migliori. E gli altri che litigano perché vogliono lo stesso posto. Cioè è costante questo peccato, se volete, di Giuda, di non capire il mistero del dono, dell'amore, che è costante in tutti i cibi. Se volete, è portato allo stato puro, all'ultima conseguenza di uno che pone il suo proprio io al centro e rimane questo sempre al centro, ed è peccato radicale. E stiamo attenti che lo si fa anche in termini religiosi. Sono io al centro del mio mistero. Anche nella preghiera, sono io colui che prega, no? Preghiera non sei più, da quello che ho spiegato. È un peccato molto sottile che qui se volete si evidenzia perché già è stata la causa della morte di Cristo, non è esattamente la causa della morte di Cristo per cui è morto per me, non per l'altro. Se nascondo in me questo peccato, i peccati sono due, un chiamo immacolato concettino, o sono cretino. Con gli occhi chiusi, la cecità. Ed è interessante perché la salvezza è salvezza da questo peccato che è la perdizione. C'è di dal mio io che gestisce se stesso. E del bene e del male. Sono forse io. E come lo chiedo anch'io davanti. Signore che si dona solo in questo dono, e lui il centro della mia vita, e lui pone l'umile della croce, o il centro della mia vita, il mio successo, la mia realizzazione, il mio progetto, il mio mistero chiuso. E il perché Giuda aveva desiderio di avere Dio. Sono forse io, e Gesù disse, uno dei dodici, spiega, il figlio dell'uomo se ne va come sta scritto di lui. Non è che ci sia un copione più da recitare quella data, come sta scritto allora tocca a lui, ci farebbe i domani su questo. No, è molto più semplice. Il figlio dell'uomo va come sta scritto, come va il figlio dell'uomo, portando su di sé il peccato dell'uomo, il peccato del mondo, e il peccato di Giuda, e quello di Gesù. Così sta scritto. Cioè il senso di tutta la scrittura. Cioè che lui muore per il mio peccato per salvare il mondo. E lui dà la vita per me. E poi Gesù continua evidenziando la gravità di questo male che non è percepito, dicendo guai per quell'uomo. In realtà questo guai è dato a lui con me, non è una minaccia, come se la mamma dice guai a te se vai sotto la macchina, dice al figlio, non è una minaccia, hai me per te. Infatti lui morirà in croce per il nostro male, hai me. Il dolore lo sente lui. Per quell'uomo attraverso il quale il figlio dell'uomo è consegnato, meglio non essere nato. Infatti è il fallimento della vita, dell'esistenza, questa impostazione di vita di Giuda, che poi è l'impostazione di vita di Adamo, quell'uomo. Allora ci raccogliamo anche noi nella stanza superiore, attorno alla mensa, fino alla sera, osserviamo le parole di Gesù. Amen, uno di voi mi tradirà, e allora mi terremo anch'io, sono forse. Gesù è il mio Signore, tu è il mio Maestro soltanto, la mia vita è sua, oppure mi serve di scopi religiosi. Cosa cerco io nella mia vita? Cerco davvero la povertà, la mia vita, c'è la croce, sono servo di questo. Che devo cambiare il piacere di vedere cosa è successo, dopo i tempi sono secondari. Il male che cerco è Dio e io, e leggo la mia relazione con Dio. Ecco, che chiediamo il dono proprio di conoscere intimamente, ecco, questo male che è dentro di noi e che è l'uomo stesso della salvezza, senza bisogno di nasconderlo. Può sembrare strano, ma se non arriviamo lì non siamo salvati.
Sarà salvati il peccatore, questa sarà la vostra pentimento, ma non per me, perché io sono un prete religioso, abbastanza giusto.
In realtà se non arrivo a capire sono forse io, sì sono io, non ho capito la salvezza. Lo seguito il Vangelo cercherà a capirlo. Ed è importante il contesto in cui è comprensibile questo. C'è davanti un giudice, io mi ascolto, non sono io. Ma davanti a colui che dà la vita per me posso andare.